palla in tribuna. In studio Matteo Giavazzoli.
Eccoci qua, 14.05, 23 secondi, palla in tribuna. Questa è Radio Palma, benvenuti, benvenuti. Un altro weekend di calcio se n'è andato, comunque diciamo che se ne sta andando. A terminare la 28esima giornata sarà la partita, il posticipo, Lazio-Sassuolo, poi visto stasera allo Stadio Olimpico, ma insomma un weekend che di fatto vede ancora tutte le luci puntate sul derby di Milano di ieri sera, finito con il gol di Estupiñán che tinge di rossonero Milano. E poi però noi è doverosa un'analisi completa di quella che è stata il nostro pareggio all'Artemio Franchi di Firenze contro una Fiorentina di Paolo Vanoli che ha attaccato il giusto, forse poco niente, ma insomma uno 0-0 che non è mai facile analizzare. Noi cercheremo di farlo in tutte le sue sfaccettature, partendo naturalmente da quello che è stato anche il disegno tattico di Carlos Cuesta, un 3-5-2 o 5-3-2, il che si voglia, insomma, che poi lo sappiamo. Ogni modulo dipende sempre un po' dall'interpretazione che gli si dà, questo ce lo insegna sempre anche il nostro amico Luca Ampolini, che poi avremo oggi l'interpretazione di ogni giocatore, perché un 5-3-2, un 3-5-2 può essere più o meno difensivo se tu tieni ad esempio i terzini, le ali bloccate, gli esterni bloccati, oppure se li fai andare ad offendere verso l'area avversaria. Insomma, parleremo anche di questo. Voi scriveteci, come state già facendo in tantissimi, al 333-920-0170. E prima di chiedervi un'analisi, che me ne stanno già arrivando tantissime, le leggerò subito, vi chiedo chi sono i vostri promossi, chi sono i vostri bocciati di questo pareggio, perché insomma l'abbiamo detto, 0-0 non sarà facile analizzare una partita dove il Parma si porta quindi a quota 34, di fatto occupando la 12esima posizione in classifica. Carlos Cuesta non si ritiene ancora salvo, perché l'abbiamo sentito e lo sentiremo in conferenza stampa, la battuta che ha fatto: matematicamente mancano ancora 6 punti, quindi non vi considero salvo. Chiederemo al nostro primo ospite se è più scaramanzia o più, diciamo, un modo per non far calare la garra nei suoi giocatori in campo, oppure se effettivamente ci crede. Però poi ci sono tanti temi, insomma, i giocatori in campo, carità, la grande prestazione, le sirene di mercato che lo riguardano, Pellegrino, il suo lavoro in fase di non possesso, e poi, diciamo, a proposito di Pellegrino, a proposito dell'attacco di questo Parma, il Parma certifica il suo dato negativo per quanto riguarda la zona offensiva, il peggior attacco del campionato è proprio quello dei gialloblu. E poi naturalmente il grande tema, l'esordio di Cremaschi, a favorirlo purtroppo l'infortunio di Bernabé al psoas, che per chi non lo sapesse è un muscolo dell'anca che insomma è abbastanza delicato, perché è un muscolo che garantisce il movimento corretto della gamba e garantisce la postura corretta di un corpo, quindi sarà delicato anche il recupero. Però insomma abbiamo visto questo intervento dal primo minuto di Cremaschi, non più solo di 6 minuti. Analizzeremo anche questo con i nostri ospiti, che oggi saranno Nicolò Gazzi, insomma, perché se lo sappiamo, per analizzare un'analisi a caldo serve sempre un tifoso, e quindi avremo Nicolò Gazzi, poi in seconda battuta Simone Boianti, poi Luca Ampolini. Abbiamo già tanti vostri messaggi. Ad esempio ci scrive Andrea: sono molto contento della posizione in classifica, però anche ieri la prestazione del Parma mi ha molto deluso, mai pericolosi, solo concentrati sul non prenderne, anche con una Fiorentina che sembrava la nostra portata. È il grande tema anche questo, se vogliamo, perché l'abbiamo detto, il 5-3-2, il 3-5-2 sì, può essere difensivo, ma adesso ad esempio parlando anche di derby, vedete l'Inter gioca con lo stesso modulo, però non mi sembra una squadra troppo difensiva, anzi. Buongiorno da Luigi. Ok, il risultato ormai sembra quasi una prassi, ma se la buona anima di Buono Pizzolo avesse fatto la nostra telecronaca avrebbe sicuramente detto: la partita sta assumendo un tono soporifero, e io aggiungo fin dall'inizio, comunque sempre forza Parma. Di nuovo Mick, ok, il punto in questo momento, ma una squadra che davvero vuole vincere fa 0 tiri in porta giocando a ritmi bassissimi, forse ci stiamo già accontentando. Ieri con un po' di coraggio in più e un minimo sforzo si poteva benissimo vincere, era evidente la paura di subire un gol della Fiorentina, che poi diciamo il gol della Fiorentina è stato forse, insomma, la Fiorentina è stata la squadra che è andata più vicino al gol delle due, perché quell'occasione di Piccoli sventata da Del Prato è stato l'intervento che poi di fatto ha consegnato Del Prato la statuetta del Man of the Match, perché è un intervento che ha salvato il risultato sotto ogni punto di vista. Insomma, sono tanti temi, anche se il risultato era 0-0 a quanto pare. Tantissimi messaggi, li leggerò subito, ma ora facciamo il punto insieme al servizio di Marco Balestrazzi.
34 punti, è salvo o no?
No. Anche sono secco io, cioè no. No, perché la matematica ti dice che mancano 30 punti, quindi se mancano 30 punti siamo a 10 punti della zona retrocessione, significa che la probabilità c'è.
10 partite al termine della stagione, 10 punti di vantaggio sulla Cremonese, terz'ultima. Ai più, il Parma pareggia salvo ed è difficile pensarla diversamente con ben 8 squadre alle spalle e un margine di 4 punti sulle prime inseguitrici, Genoa, Cagliari e Torino. La gara di Firenze ha dato pochi spunti sul fronte offensivo, 0 tiri in porta, ma altre conferme sulla tenuta difensiva, terza partita esterna consecutiva senza subire gol, 10ª gara porta inviolata. Non è un caso che i crociati abbiano fatto ben 23 punti sui 34 totali negli scontri diretti per la salvezza. Al Franchi mancavano 3 titolari, ma è arrivato il 5º risultato utile consecutivo. Da ieri anche Cremaschi è entrato nel progetto e in un ruolo non suo non ha fatto rimpiangere Brisci. Il salvataggio di Del Prato mostra la reattività dei difensori crociati, protetti spesso da una squadra col baricentro basso, ma attenti anche negli episodi a non concedere nulla. In questo è evidente la crescita di Troilo. Tra le note meno positive le prove di Strefezza e Pellegrino. Ondrejka è scomparso dai radar, altri 90 minuti in panchina. Dopo il 5º risultato utile consecutivo, i crociati iniziano a guardare oltre l'obiettivo stagionale. Una salvezza tranquilla che sembra davvero a portata di mano.
Il nostro obiettivo non è i punti minimi. Noi vogliamo fare più punti possibile anche per livello individuale, per soddisfazioni, quelle robe lì.
Si può puntare oltre quota 40 punti. Torino e Cremonese daranno indizi importanti. Prima della sosta i crociati avranno quindi una doppia occasione per blindare la certezza di restare in Serie A.
Palla in tribuna.
Eccoci qua dunque, fra i primi messaggi fra semaforo verde e semaforo rosso, ossia fra promossi e bocciati di questa partita, c'è il messaggio di Fabrizio che ci dice: fra i migliori sicuramente Troilo, che fra l'altro dalla Gazzetta di Parma è stato lui il migliore in campo per la Gazzetta di Parma, ma soprattutto Del Prato, che ha fatto il doppio lavoro, sia difensore attento e tutor di Cremaschi. Ecco, poi della prestazione di Cremaschi un capitolo a parte, ci arriveremo e ne parleremo. E vorrei soffermarmi insieme al nostro primo ospite sulle parole di questo. Ve l'abbiamo sentito, ve l'avevo già preannunciato in apertura. Lui dice: no, 6 punti mancano alla salvezza. E quindi, insomma, analisi a caldo. Do il benvenuto innanzitutto, il bentornato a Nicolò Gazzi. Ciao Nicolò.
Ciao Matteo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
È un Carlos Cuesta scaramantico o diciamo che non si sente ancora salvo per davvero?
Ma da spagnolo vedo una mentalità molto alla Fabregas, che cerca di tenere sempre i suoi ragazzi sul petto e non accontentarsi mai, e fa molto bene, perché è importante anche cercare di alzare l'asticella e vedere miglioramenti dei ragazzi e consentire, magari una volta raggiunta la salvezza, di vedere alcuni giocatori che abbiamo visto poco, magari rientrati appena adesso dagli infortuni, e dare un minutaggio e inserirli pian piano gradualmente per la prossima stagione.
Allora, abbiamo un messaggio di Gabriele che ci scrive: buon pomeriggio, ieri partita altamente soporifera, ovviamente il punto ci viene comodo, ma vorrei capire le vere ambizioni di questa squadra, in quanto ieri se avessero spinto un po' di più sull'acceleratore secondo me l'avremmo tranquillamente vinta, invece siamo sempre lì a fare il compitino, poi a sperare in svarioni altrui o diciamo a tiri della domenica, cosa ne pensate? Ecco, cosa ne pensi tu? Lui parla anche di ambizione. Ecco, questo Parma diciamo che ha dimostrato di avere ambizione, perché nelle 3 vittorie che ha infilato consecutivamente ha di fatto indirizzato un campionato che per certi versi in certe settimane è apparso non così facile, non così semplice come invece appare oggi. È stato un campionato complicato per tante settimane, poi imboccare, infilare 3 vittorie di fila ti ha permesso di vivere un po' forse di rendita in questo periodo, ma qua si parla anche di ambizioni, ti chiedo l'analisi e poi se vuoi rispondere a questa domanda sulle ambizioni della squadra.
Sì, no, se guardiamo rispetto alla classifica dello scorso anno, il Parma comunque si trova a fare punti quasi con la Lazio, ci troviamo a metà classifica, quindi direi che l'asticella, anche se ad agosto molti erano molto scettici, io in primis, sulla possibilità di questa squadra di poter alzare l'asticella rispetto allo scorso anno, con le partenze di big come Bonni e Leoni. Quindi abbiamo ancora tante gare, i punti possono essere veramente tanti da poter fare. Parma, che si accontenta di un punto, bisogna sempre tenere presente che siamo in trasferta e a Firenze, in un ambiente non facile, né per loro ma nemmeno per noi, perché comunque giocare contro la Fiorentina è sempre una squadra comunque che dall'arrivo di Vanoli è in classifica con nona in classifica per rendimento e punti, quindi una squadra che comunque sta andando avanti in conference, ok, la classifica dice che sta lottando per salvezza, però comunque è la sigla squadra e gli va tutto rispettata. Il Parma ha fatto la sua squadra, la sua partita molto difensiva, ben organizzata, e diciamo che la vittoria doveva fare la partita, doveva fare la Fiorentina. Poi se il Parma si racconta di un punto, va a noi, va più che bene, il punto serve più a noi che a loro.
La tua analisi, diciamo che è un'analisi che si basa anche tanto sulla classifica, è molto razionale. Molto razionale, quindi sì, ve l'avevo detto, insomma, un'analisi a caldo di un tifoso, ma che ha una grande capacità di un'analisi critica anche in base alla situazione del Parma. Nicolò, poi Paolo ci dice: ciao, ieri Firenze ottimo punto che muove la classifica, ma si poteva tranquillamente fare risultato contro una squadra davvero in crisi di identità, Sorensen ed Ordoñez comunque non sono adatti per questa Serie A. Ecco, insomma, sembrano un po' tutti dei copia e incolla questi messaggi, a parte il capitolo Sorensen e Ordoñez in questo caso, che però, insomma, ad esempio Ordoñez è vero, io cito sempre anche Remo Gandolfi, che per me è un po' una Bibbia in certi casi. Ordoñez ci dice che dall'Argentina ci hanno mandato il fratello di Ordoñez, per quello che è stato visto fino ad ora. Quindi, insomma, magari ci sarà anche spazio per lui per mettere in luce quelle che sono le sue reali qualità. A proposito di Raymond Gandolfi, prima di lasciarti rispondere a questa domanda su Sorensen e Ordoñez, mando un abbraccio a Remo in una giornata così particolare, lui lo sa perché. Insomma, su questi centrocampisti, anche la luce della prestazione di Cremaschi, che vado a toccare appena, Nicolò, credi che veramente questi giocatori hanno fatto così tanta fatica, oppure è un po' esagerato questo messaggio?
Sorensen, secondo me, sta pagando proprio l'atteggiamento della squadra. Probabilmente in una squadra molto più offensiva, tutto per citare Como, che comunque Sorensen ha grande capacità di inserimento. Lo scorso anno comunque ha fatto 8 gol a corsa, gamba. È una squadra che pensa prima di tutto a difendersi. Un giocatore che ha le sue caratteristiche, l'inserimento e la facilità del gol, fa fatica ovviamente, quindi Sorensen probabilmente sta pagando questo tipo di gioco del Parma attuale. Comunque va sempre sottolineato che è il giocatore che corre sempre di più. Ieri ha corso dietro a Dodò per tutta la partita, e Dodò sicuramente è uno dei terzini probabilmente più forti che abbiamo in Serie A, quindi è un cliente molto scomodo, e da parte di Dodò il Parma ha subito veramente poco, sia grazie al suo aiuto e anche a Valieri. Per Ordoñez invece bisogna fare un discorso a parte, perché secondo il mio punto di vista è il chiaro sostituto di Keita. Speriamo che rimanga ovviamente il back.
Ci arriveremo, capitolo Keita.
Però probabilmente io vedo più Ordoñez lì, in mezzo davanti alla difesa, un po' alla Medel di qualche anno fa, ecco, quel grande corridore, copra palloni, che magari anche qualche gol nelle corde. Adesso attualmente su me sta ancora giocando non nella sua zona migliore, ecco. E poi comunque il minutaggio di Ordoñez è molto inferiore rispetto a quello di Sorensen, infatti spero che una volta raggiunta la matematica salvezza possa avere maggior minutaggio anche lui.
Senti, ho citato Cremaschi perché insomma il suo esordio è stato positivo, però senza dubbio un esordio fuori ruolo, e poi a dirla tutta, l'esordio è stato positivo anche grazie a Del Prato, perché su quelle occasioni di piccoli dove Del Prato interviene in extremis, di fatto Cremaschi ha consegnato la palla, sul disimpegno ha consegnato la palla nei piedi di Piccoli, e questo poteva costare lo svantaggio al Parma. Insomma, questi sono anche aspetti, risvolti della partita positivi, ma che potevano anche prendere una piega negativa anche sulla valutazione della prestazione del giocatore. Quindi, in vista di un Cremaschi inserito nel suo ruolo, io lo vedo molto come un centrocampista box to box, diciamo un misto forse fra Barella e Frattesi, mettiamola così per farti capire. Credi che possa prendere il posto di uno di questi due?
Sì, Cremaschi si giocherà le sue carte. Ieri questa più che l'atteggiamento, sì, diciamo che ha premiato veramente l'atteggiamento del giocatore, la grande volontà, il sacrificio, il corsa. Ha corso per 90 minuti, ha occupato una posizione non sua nel miglior modo possibile. Poi ovviamente vederlo nel suo ruolo, come dici te, anch'io lo vedo lì a centrocampo, box to box, diciamo che davanti non ha grandi difficoltà. Se è un giocatore bravo si vede subito. Ieri ha dimostrato veramente con la sua prima presenza una grande personalità, e quindi è giusto dargli una chance nel suo ruolo per vedere quello che ci ha fatto vedere anche nei mondiali under 20.
Sì, 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 sì. Sì, forse non come trequartista, perché sì, ha tanta personalità, ma forse ancora oggi pecca un po' di fantasia. Però vabbè, questi qua sono poi argomenti di cui parleremo anche vedendolo un po' di più, perché adesso è presto per parlarne, giustamente. E leggo qualche messaggio che ne ho davvero tanti. Buongiorno da Gianni, ottimo pareggio che ci porta a più 10. Vedete che c'è anche qualche messaggio positivo. A più 10 della zona retrocessione. E ora lasciamo che si scannino là dietro. A noi non riguarda più. Finalmente abbiamo visto anche Cremaschi, ottimo esordio da titolare. E poi... post scriptum, ma i milanisti che sono andati avanti per 20 giorni sull'arbitraggio con il Parma, oggi cosa dicono? Forza Parma sempre. Ecco, vedete, questo è il classico caso che insomma un episodio va e viene, è la grande legge del calcio. Poi Matteo da Roma, ciao Matte, secondo me il punto era nei piani di questa, andando a mettere un altro mattoncino verso la salvezza. Io capisco molti tifosi che si lamentano del gioco del mister, ma intanto i risultati sono dalla sua parte e secondo me questa è la sua filosofia, e se dovesse rimanere lo farà anche la prossima stagione e non la cambierà con difesa 4, optando per un modo di giocare più offensivo. Ora che torna Valenti e con un Troilo in forma, sono curioso di vedere chi schiererà a partire da venerdì. Sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Ecco, spunto molto interessante, come al solito, quello di Matteo da Roma. Perché? Perché non è detto che, ad esempio, una difesa 4, 4-4-2, non è automaticamente una difesa più offensiva. Perché se tu tieni i terzini bloccati, le ali bloccate, sei comunque difensivo, forse di più anche rispetto a un 3-5-2. Quindi... forse quello a cui che inneggiano i tifosi è un Parma che sì, si mantiene solido, poi ti chiedo anche la tua su questo, solido in difesa, con una difesa magari a 5 effettivamente, non a 3 ma a 5, però in grado di spingere, di sfruttare di più quelli che sono gli inserimenti dei centrocampisti, anche con la fantasia che si è aggiunta in squadra con Strafezza e Bernabé, e di sfruttare soprattutto la gamba degli esterni, Nicolò.
Sì, sì, lo penso anch'io. Io più che altro penso che questo sia veramente un allenatore molto intelligente. Ha capito che doveva ripartire da dove aveva lasciato Kivu, senza travolgere, portare idee strane, mettendo la squadra in confusione. Quindi si è messo lì, ha capito che in Serie A una cosa da fare è non subire gol. Quindi ha deciso di che 3-5-2 probabilmente era il modulo che consentiva appunto con i due esterni di grande spinta e gamba di difendersi nel miglior modo possibile. Io penso che con il ritorno di Valenti dalla squalifica, a pagarne dazio attualmente sia Circati, che anche ieri a me non mi ha dato moltissima sicurezza del reparto arretrato. Troilo e Del Prato adesso sono difficili da cavare via, e penso quindi che Valenti possa occupare il ruolo di Circati. È anche vero che il Valeri non abbiamo visto più il Valeri dell'andata. Dopo l'infortunio è stato un po' un'altalena su e giù, tanti up and down, non è stato molto costante, non abbiamo neanche più visto quei big cross per Pellegrino. Infatti Pellegrino attualmente di testa sta iniziando a segnare anche un po' di meno, perché comunque i cross da parte di Valeri iniziano a essere o sbagliati o fuori misura. Comunque non è ancora il Valeri di grande spinta. Da parte invece abbiamo il difensore svizzero Brischi, che comunque è ancora molto giovane, deve ancora molto mettere gamba e pasta per arrivare a certi livelli.
Sì, sì, sì. Poi insomma, Gianmarco che ci scrive e mi risponde sul fatto che di Cremaschi, dell'occasione in aria salvata da Del Prato, non è d'accordo sul fatto che ha regalato un'occasione alla Fiorentina. Diciamo che la palla gli sbatte contro, l'istinto rinvia, ma cosa dovremmo dire dei più celebri errori catena, ma spesso perdonati? Per me ha fatto una prima da grande giocatore, e si riguarda solo due palle perse, altro che Oristagno e compagni. Ecco, no, ma la colpa è solo un'analisi, diciamo, che magari più che colpa della scelta eccetera è anche solo magari una questione di riflessi. Ecco, non voglio dare una colpa, però di fatto dicevo che se quell'occasione fosse andata in modo diverso, magari poteva incidere sulla sua valutazione finale, e questo forse potrebbe essere un dato di fatto. Poi c'è Stefano che ci segue sempre con piacere. Cremaschi aveva diverse varianti sfavorevoli: ruolo, minutaggio, emozione, perché alla fine è stato il debutto. Poi la più incisiva, il peggior cliente, oltre a Piccoli in zona. Comunque i vari decantati, Valeri, eccetera, forse è meglio se passino da un ottico quelli che li decantano tanto. Ecco, vabbè, adesso anche qui mi sembra un po' ingiusto diciamo condannare subito Valeri e Circati per qualche prestazione non da valere ricercati, diciamo non a tono, perché sì è vero sono fuori forma, però in tante partite sono stati fondamentali, soprattutto Valeri, penso, perché si è parlato tanto del binomio Valeri-Pellegrino per larga parte di questa stagione. Poi, ma quali ambizioni? Queste sono le nostre ambizioni e penso che sarà così anche il prossimo anno, lottare per non retrocedere anche in futuro. Le ambizioni di questa società sono queste, vedremo in estate le ambizioni anche societarie. Roberto, ecco, parto con questo tema, anche toccando la situazione Keita. Keita è un giocatore di fatto in grande aumento di prestazione, in grande crescita, sotto il profilo del gioco, sotto il profilo della maturità, anche della tranquillità che esprime in campo. Ti chiedo, farà fatica, secondo te, il Parma a trattenerlo in estate?
Sì, sì, io mi aspetto anche una chiamata in nazionale già adesso a marzo, nelle amichevoli, probabilmente per Keita. Però bisogna sempre dire che Parma, quanti avrebbero detto che saremmo attualmente in questa nuova posizione classifica dopo le cessioni di Bonnet, Leoni, Mann. Quindi facendo questo ragionamento, il prossimo anno potremmo alzare ulteriormente l'asticella. Speriamo, ovviamente.
Sì, no, perché sarà molto interessante capire anche le mosse, del, perché il calcio di mercato molto spesso ti fa capire anche quelle che sono effettivamente, abbiamo parlato di ambizioni tanto tempo adesso, le ambizioni vere. Naturalmente lo sappiamo che non è mai semplice. Poi vediamo anche l'Atalanta. L'Atalanta di fatto negli anni ha venduto sempre i migliori, però è rimasta sempre lì. Quindi non è tanto quanto vendi, ma come forse sostituisci certe volte chi vendi. Perché anche ad esempio vendere Suzuki, vendi il tuo titolare, no? Però molti dicono, beh, ci mettiamo Corvi.
No, no, concordo. Io sono il primo a dire che adesso appena su me si parla a raggiungere la salvezza, Suzuki ha un mercato importante ed è giusto che nelle ultime partite il Parma cerca di dargli il più minutaggio possibile, in modo tale da mandarlo ai mondiali, sperando che il Giappone possa far bene e poi venderlo. Io mi auguro che le uniche cessioni siano proprio di Zion e Mandela, che da se proprio
per te dici che, cioè dici che sono queste due, effettivamente.
Lato, guarda, la cosa positiva è che secondo me questa rimarrà al 100% e quindi la fase difensiva e la difesa sarà il reparto che dovrà probabilmente meno toccato, anche perché non vedo grandissimi nomi attualmente di mercato per il Parma, o la coda per comprare o Troio o Circagna. Quindi da questo punto di vista il Parma può stare tranquillo, perché almeno la fase difensiva, che è il nostro punto forte di quest'anno, molto probabilmente rimarrà al 99% questa qua. Bisogna vedere molto il centrocampo e l'attacco. Ecco, molto dipenderà da Pellegrino e molto dipenderà da Strefezzo, se il Parma ha intenzione di riscattarlo o meno, o anche Oristagno, anche lui dipenderà se verrà riscattato o meno. Cremaschi, dopo la partita di ieri, penso che molto probabilmente il Parma spenderà quei milioni per riscattarlo. Nicolussi Caviglia invece abbiamo l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, quindi già abbiamo un giocatore che in caso di partenza magari anche di Bernabei, non sappiamo che offerte possono arrivare, hai già in casa quasi il sostituto del giocatore spagnolo.
Sì, e prima di salutarti, volevo chiederti a proposito, perché è stato citato anche in qualche messaggio quella partita di ieri sera, il derby, come è stato papà? Che so che è un grande...
non tanto bene.
No, perché sapevo che infatti era un simpatizzante nero-azzurro, volevo chiederti...
No, io, va, è proprio interista, però è stata proprio una partita brutta, cioè lui più che il risultato è la prestazione della squadra che non è piaciuta. Lo stesso Bonnet ieri è stato un fantasma in campo, dopo di fatto dai compagni, comunque un Inter senza Çalhanoğlu, e c'è cioè un Inter con Çalhanoğlu, e ieri purtroppo si è vista, purtroppo per loro si è visto l'altra squadra, ecco, senza la luce in mezzo al campo si vede la differenza, ecco.
Si vede.
Fuori forma, come anche Barella o Bo Bastone, che magari mentalmente non è ancora rientrato dalla batosta della simulazione. Molti giocatori che, ecco, che commettono errori che qualche mese fa non avrebbero mai commesso.
Allora grazie Nicolò Gazzi, grazie per essere stato qui con noi.
Grazie a te, buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Ci scrive Luca, oggi è il compleanno di dell'ex gialloblu Sebastian Verone, allora tanti auguri. Dopo la pubblicità torniamo con Simone Brianti.
Palla in tribuna. Frutta e verdura fresca, conveniente sempre, ma vai da Conad.
Via. vieni via con me.
Abbiamo abbassato i prezzi su tanti prodotti del reparto ortofrutta per farti risparmiare ogni giorno con la stessa qualità.
Ma ogni giorno?
Ma certo, da lunedì a domenica, prezzi convenienti sempre, come ad esempio le pere Abate in confezione da un chilo a 2,99 euro.
Arrivo!
Conad, persone oltre le cose. Prezzi validi nei Conad Superstore Conad delle province dell'Emilia di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e nei punti vendita aderenti che espongono il materiale pubblicitario.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Di nuovo la seconda parte di puntata, Palla in tribuna, questa è Radio Parma. Insomma, abbiamo analizzato qualche tema del pareggio di Firenze, continuiamo a farlo, ma adesso leggo qualche vostro messaggio che ho lasciato indietro, ad esempio quello di Lorenzo. Nonostante la salvezza mai raggiunta, si continua a giocare con estrema ed eccessiva prudenza. La domanda è: che idea abbiamo per l'anno prossimo? Alziamo la sticella o questa propone solo questo? E poi di nuovo Nicola da Lucca: ci aspettavamo questa situazione del Parma a marzo? No, prendiamoci il buono che c'è. Di più non si può chiedere, meglio brutti e cinici. Forza Parma. Ecco, io do il benvenuto e il bentornato a Simone Brianti. Ciao Simone.
Ciao Matteo, buon pomeriggio.
E lo chiedo a te, insieme alla tua analisi della partita, se insomma effettivamente questo programma può dare di più, si può dare di più, anche una famosa canzone c'era, oppure se effettivamente brutti e cinici, ma va bene così.
Ma diciamo che io ripeto un po' quello che ho detto, che ho sempre detto poi del Parma e di questo. Secondo me in questo è stato intelligente a capire quello che serviva al Parma per poter fare più punti possibili per arrivare all'obiettivo. Questo vuol dire anche cercare di analizzare bene quello che si ha a disposizione, quindi i calciatori e la rosa a disposizione, e capire effettivamente dove ci si può spingere per cercare di fare il massimo per portare punti e per arrivare poi all'obiettivo. È chiaro che l'obiettivo ancora non è raggiunto, anche se la posizione di classifica è molto buona e anche la distanza comunque dalla terz'ultima, che è la Cremonese, di 10 punti, ti permette di essere un po' più tranquillo rispetto magari a qualche settimana fa. Io credo che il Parma in questo momento faccia bene a continuare su quelle che sono i punti di forza che ha fatto vedere quest'anno, no? Quindi la compattezza, l'unione di gruppo e quella capacità comunque anche di stare uniti anche nelle difficoltà, perché tu durante la stagione fino adesso qualche difficoltà l'ha attraversata, ma l'ha attraversata sempre con quell'atteggiamento giusto e con quella voglia di portare punti a casa. Ecco, quindi io credo che poi il Parma potrà essere anche qualcosa di diverso rispetto a quello che sta facendo vedere finora, però è chiaro che, come ha sempre detto anche il mister, si parla di processo, e quindi un processo ci vuole tempo, ci vuole pazienza, e bisogna valutare anche poi anche nel futuro quali giocatori e quale situazione si vuole avere del Parma. E io credo che questo Parma qui, con la scelta anche di prendere un allenatore così giovane, va in quella direzione lì, quella di crescere con un gruppo di stagione in stagione, di portarlo poi piano piano a fare un gradino alla volta e un passo alla volta in avanti, cercando di arrivare sempre più alla salvezza e poi ovviamente giocare magari un po' più avanti. Non parlo di obiettivi Europa, perché chiaramente penso che ci voglia ancora più tempo, però un anno dopo l'altro, una stagione dopo stagione, secondo me il Parma può crescere. E con questo allenatore lo può fare tanto, perché comunque ha delle idee e, ripeto quello che ho detto prima, ha mostrato di essere intelligente in base al materiale umano che ha a disposizione, base a quello che è il campionato e in base anche a quello che è la situazione, o era la situazione del Parma, e quindi in base all'obiettivo, no? Cioè, come ha detto l'ascoltatore, chi avrebbe immaginato una situazione del genere a marzo per il Parma? Probabilmente nessuno. Tanti si chiedevano magari in questa stagione di salvarci con un po' di tranquillità rispetto all'anno scorso, e credo che comunque l'obiettivo ancora non è raggiunto, ma siamo abbastanza vicini.
Sono d'accordo, anche perché poi dopo l'avvio della Cremonese sprint, se vi ricordate, si erano visti, diciamo, i fantasmi qui a Parma. Però, diciamo, sono d'accordo con te, è sempre stata una squadra che ha dato sempre l'impressione di essere una squadra molto solida, molto compatta, soprattutto a livello di spogliatoio. E poi alla fine questo paga sempre, perché poi se c'è lavoro, se c'è compattezza fra i vari reparti, fra l'allenatore e i giocatori, questo porta e la società, perché anche la società si è sempre dimostrata molto unita nel triangolo società, allenatore e giocatori. E quindi questo poi credo che sia stato alla fine un elemento chiave per il momento Parma, anche a livello della classifica, perché poi tutto questo si traduce in numeri. Ecco, abbiamo anche Enrico, che però si aggrega un po' alla cerchia di quei tifosi che lamentano un gioco un po' troppo, un po' poco propositivo, un po' troppo passivo alle volte, a cui aggiungerò poi un numero. Enrico ci dice: 34 punti non sono sufficienti per provare a tirare in porta. Siamo già praticamente salvi. Non è positivo avere questo atteggiamento anche con squadre dietro di noi in casa. Vabbè, eravamo in trasferta, però questa è un po' l'accusa e questo è un po' il tema che gira a te.
Sì, diciamo che però la domanda può essere anche fatta nel senso al contrario e dire: cosa vogliamo? Vogliamo giocare bene e non fare punti, o vogliamo fare punti e magari anche andare a discapito del gioco? Questa poi è la domanda che bisogna farsi. È chiaro che poi il tifoso che guarda le partite vuole vedere sempre una bella partita, un Parma che sicuramente possa giocare meglio di come sta facendo in determinate partite, però io credo che il Parma ovviamente in determinate partite ha fatto anche vedere qualcosa di più rispetto alla partita di ieri, che secondo me è stata brutta in generale, nel senso che comunque alla fine sono state due squadre che hanno concluso poco entrambe. In altre partite secondo me il Parma ha fatto vedere anche di poter giocare in una maniera un po' diversa, in situazioni sicuramente diverse, e anche con qualche fraseggio diverso in più rispetto a quello che magari ha fatto vedere in una partita come quella di ieri, che ripeto è stata brutta in generale, quindi un risultato giustissimo. Però ritorno a quanto detto all'inizio, vogliamo un Parma bello come magari tra virgolette era un po' l'anno scorso, che all'inizio giocava bene ma non faceva punti, oppure vogliamo un Parma che fa punti, che resta in Serie A e che magari provi a crescere piano piano con un'idea e con un concetto, una base che sta portando avanti da quest'anno, visto che comunque il Parma è cambiato tanto dal mercato estivo, con tanti innesti, con tanti giocatori nuovi e anche alcuni molto giovani. Iniziare a creare una squadra, un'ossatura di squadra con un allenatore molto giovane che nel giro di pochi anni magari ti può arrivare a far vedere un Parma sicuramente diverso.
Sì. Anthony ci scrive: bravissimo questa, a creare un gruppo e un'identità di gioco volta a neutralizzare. Prima di tutto l'avversario, mannata anche fortunata, ieri i punti ad esempio avrebbe vinto la Viola, ma ben per noi, occhio voler alzare l'asticella la prossima stagione, perché non sempre la fortuna sta dalla tua parte, quindi restiamo con i piedi per terra e cerchiamo di replicare un'annata come questa sia a livello di punti che di tranquillità che di bilancio economico. Ti giro un altro dato, ovvero, poi proseguo con i messaggi, che naturalmente Parma rimane il peggior attacco di questo campionato, ma addirittura a livello di proposta e di gol raggiunti, Parma segna il 35% dei suoi gol negli ultimi 15 minuti, che ti dà l'idea di essere una squadra, da un certo punto di vista un dato positivo, ma da un certo punto di vista un po' meno. Cioè, nel senso, è una squadra che è pronta ad offendere fino alla fine. L'abbiamo visto anche col Bologna, cioè ha trovato un gol, adesso io mi ricordo il Bologna, ma in tante altre situazioni, anche a San Siro con il Milan ad esempio, ha offeso la fine. Però ti dà l'impressione che durante la partita, durante il flusso del gioco, di quella che è la partita, riesca ad offendere troppo poco, comunque ad arrivare nella posizione di offendere troppo poche volte.
Sì, diciamo che in tante partite sicuramente questa situazione o questa sensazione si è notata, però questo secondo me è anche un aspetto positivo, perché vuol dire, come ho detto prima, che il Parma rimane sempre in partita con quell'atteggiamento, che sa che comunque gli può bastare anche un episodio per poter portare la partita a proprio favore, come è stato, come hai giustamente sottolineato tu, quella partita col Bologna,
sì.
Penso anche al Verona, perché comunque anche col, esatto, Verona è arrivato quel gol nel recupero. Io credo che comunque sia anche un aspetto positivo di una squadra che sa lottare fino alla fine, fino al 90esimo, e quindi sai che la partita è sempre aperta a possibili scenari positivi, sicuramente, perché in tante partite il Parma comunque soprattutto nelle ultime, anche con il Cagliari, comunque è andata sotto e poi nel finale è riuscita a recuperare, quindi anche questa maturità che magari rispetto all'inizio della stagione c'era un po' meno, no? All'inizio della stagione magari andavi sotto e facevi fatica a recuperare, adesso invece è il contrario, non prendi pochi gol, soprattutto nelle ultime partite, e invece alla fine riesci poi a portarle dalla tua parte. Quindi questo secondo me è anche un segnale positivo di crescita di una squadra che nell'arco della stagione ha saputo giocare in diverse situazioni, in diverse modalità, anche in difficoltà. Non ricordiamo che all'inizio il Parma è partito con tante assenze importanti che poi abbiamo recuperato nel corso della stagione. Quindi mettiamo che in una stagione anche molto difficile comunque il Parma si è strutturato bene in campo e ha saputo anche crescere sotto certi punti di vista. Poi sul discorso dei gol è chiaro che, come dicevo prima, ci si aspetta sempre qualcosa di più, ma io credo che comunque anche la squadra, l'allenatore lo ha sempre sottolineato. Abbiamo fatto una partita perfetta? No, perfetti non lo si è mai, possiamo migliorare, quello sempre. Quindi io credo che anche nelle parole dell'allenatore, anche di ieri, dell'equilibrio, di quella voglia di stare concentrati comunque sempre fino alla fine, sia un aspetto molto positivo da sottolineare.
Poi abbiamo il messaggio di Lorenzo che ci dice: il Parma non ha voluto rischiare, si poteva usare di più, ma si voleva ottenere 1-0-0 e così è stato. I migliori del Prato, Keita e Troilo. Per la prossima recuperiamo Valenti, forse anche Brischi, e quindi avremo Valenti, Troilo e Giacati con del Prato esterno. Sono curioso di vedere Fregan. Ecco, forse da un certo punto di vista la situazione di questa classifica e del risultato di questa stagione ti porta anche, volendo, a testare per più minuti dei giocatori che hanno avuto meno spazio, e questo solo il tempo ce lo potrà dire. Sono chicco, questa non ha gioco, mettiamocelo nella testa, ma sa mettere i giocatori nei punti giusti nella propria area e davanti alla difesa. Poi quando si ha la palla è un allenatore troppo inesperto anche per la Serie B. Difatti bisogna fare i complimenti ai difensori, ai centrocampisti difensivi che gli hanno parato il... E diciamo, si mette i puntini. Se c'è una classifica che dice minuti giocati nella propria area, gol subiti, siamo primi per distacco. Prima di lasciarti la parola, di lasciarti rispondere anche a questi che sono i messaggi un po' di accusa, diciamo, nei confronti di Mister Questa. C'è Italo, buongiorno, complimenti per la trasmissione, grazie. La società Parma Calcio non può aspirare per bacino di utenza televisiva e risorse economiche a traguardi europei, ma solo salvarsi con tranquillità. Dimentichiamoci i fasti del passato, peraltro aggiunti con pesanti problematiche giudiziarie. Ecco, Simone, prima di farti parlare di questa, a livello generico, che ne abbiamo già parlato tanto, questo Parma non può somigliare al Como nemmeno in futuro? Troppo diverso sono le ambizioni, troppo diversa è la situazione?
Beh, parliamo comunque di due società che lavorano in maniera diversa e magari hanno anche disponibilità, anzi senza magari,
sì, sì, no, in piccola parte dico.
Ma io penso che il Parma, secondo me, almeno ci ricordiamo le parole di Kraus all'inizio, vogliamo riportare il Parma in Europa, è chiaro che poi lui l'ha detto in un momento dove poi c'è stata la Serie B, c'è stata tante difficoltà, tante situazioni, tanti cambiamenti, però io credo che sia una società sana, forte, nel senso che comunque ha la capacità di poter crescere, di poter far crescere comunque tutto quello che si tratta del Parma Calcio in generale, non solo la prima squadra maschile, ma in generale tutta la struttura, con un CEO come Federico, come Cherubini, che è un dirigente importante, no? Che è stato anche in un club molto importante, e credo che questo, anche il suo arrivo, abbia dato quel qualcosa in più alla struttura, alla società, e anche a quei dirigenti magari un po' più giovani che ci sono nel Parma, anche di avere quella figura davanti su cui poter appoggiarsi magari nei periodi in cui sono, cioè, più difficoltà, cioè si può imparare, si può crescere. Io credo che il Parma va in questa direzione. Dirti una tempistica di quando magari sarà, speriamo, tutti ce lo auguriamo, di vedere il Parma magari lottare per obiettivi un po' più alti che non siano la salvezza, è chiaro che non posso saperlo, però io penso che il Parma possa arrivare un domani a lottare o giocare come è per dire il Sassuolo, come è stato il Sassuolo anche nei tempi indietro, con una realtà comunque molto più piccola di quella del Parma, però a giocarsi obiettivi come l'Europa. Quindi non vedo perché non si possa pensare a questo in una società come il Parma. È chiaro che arriviamo da anni un po' complicati, Serie B, difficili, la salvezza l'anno scorso, l'ultima giornata, la squadra di quest'anno tutta rinnovata, però io credo che nel calcio, come dicevo prima, ci siano percorsi, processi, bisogna percorsi e ci voglia tempo e pazienza per vedere determinati progetti poi verificarsi effettivamente sul campo.
Sono completamente d'accordo con quello che dici. Prima di salutarti ho due domande. Prima di tutto su questa, e quindi su quello che ha scritto anche l'ascoltatore, ti chiedo un po' un bilancio dell'allenatore spagnolo al suo primo anno. Diciamo che siamo arrivati a un punto della stagione in cui finalmente si può tirare una riga, si può fare un bilancio, perché per tante settimane l'abbiamo detto, soprattutto all'inizio, è presto per fare un bilancio. Ecco, cerchiamo ora di fare un bilancio di quello che è stata l'annata, fra alti e bassi, o meglio, fra bassi e alti, perché credo che siamo più in un momento alto che basso e in queste settimane, e quindi un po' nel suo complesso, anche in quella in base che è stata la sua comunicazione anche al pubblico, il suo atteggiamento con i giocatori in campo, quello che vediamo, diciamo, tutte le domeniche, e quello che effettivamente si è visto in campo.
Sì, sicuramente io ti dico per il mio bilancio, ma l'ho sempre detto anche nei momenti più complicati, il mio bilancio è sempre positivo, nel senso che comunque mi è piaciuta la scelta particolare inizio stagione di puntare su un allenatore giovane, sconosciuto ai tanti, ma con un passato comunque abbastanza importante e particolare, perché comunque lui ha studiato e si è portato un bagaglio di esperienza a Parma comunque importante, seppur non da primo allenatore, e anche con maestri importanti come è stato Arteta all'Arsenal, ma come anche altri magari in altre sue esperienze. Il bilancio secondo me è positivo perché come ho detto prima il Parma è cresciuto nell'arco di una stagione, e quindi quando cresci e quando fai vedere determinate cose, secondo me il bilancio non può non essere positivo, perché comunque il Parma ha dimostrato di crescere in tanti aspetti, magari meno in quello della finalizzazione o nel creare magari situazioni pericolose nella parte offensiva, e credo che questo sarà poi un lavoro che andrà fatto lo farà, magari lo starà già facendo, ma comunque se lo porterà avanti anche per la prossima stagione. E credo anche che siano cresciuti anche determinati singoli sotto determinati punti di vista, e in un modo di giocare che comunque per il Parma è stato quello anche di capire i momenti delle varie delle partite, perché ci sono momenti, le difficoltà di superarle, e anche di giocare in maniera differente anche all'interno della partita stessa, perché abbiamo visto tante volte il Parma cambiare pelle nell'arco dei 90 minuti, quindi passare dalla difesa 3 alla difesa 4, attaccare con i due tre quarti, con i due esterni, quindi insomma anche sotto questo punto di vista qua essere un po' camaleontici o comunque essere un po' vari anche nel sistema di gioco sicuramente è positivo, e lo sarà anche per il futuro, perché chiaramente avere più opzioni, più possibilità di stare in campo è sicuramente un aspetto positivo. Quindi dal mio punto di vista, per me il bilancio è positivo, e secondo me il Parma da qui in avanti può crescere ancora tanto. Ecco, poi dopo vedremo quello che sarà il mercato estivo, quello che sarà il finale di stagione e tutto quanto, però io vedo solamente cose positive per questo aspetto qui.
L'ultima te la fa un ospite e ti dice la vittoria del Verona può cambiare le dinamiche della lotta a salvezza? Non è una domanda, immagino, che riguardi in senso proprio il mondo Parma, però certo. Ti chiede se nella funzione che riguarda Verona a 18 punti, penultimo, Cremonese terzultima 24, Fiorentina quartultima 25 e Lecce appena sopra 27, la vittoria del Verona, che lo porta di fatto a quota 18 e a meno 6 dalla Cremonese terzultima, può cambiare un po' quelle che sono le dinamiche della lotta a salvezza.
Allora, credo di no, perché comunque parliamo di... È vero che ha fatto una bellissima vittoria ieri il Verona contro, in un campo sicuramente molto difficile come a Bologna, e magari può dare un po' di entusiasmo per queste ultime 10 partite, ma adesso non vorrei dire tardi, perché alla fine ci sono tanti punti in palio, ci sono tante partite, bisognerebbe vedere anche il calendario di tutte queste squadre che sono impegnate comunque nella zona lì in basso. È molto difficile, è chiaro, che pensare a un Verona che possa uscire dalla zona retrocessione con questi punti e comunque con l'andamento che ha avuto fino adesso in campionato, anche facendo una sorta di tabella matematica con la media punti avuta, diventa complicato. È chiaro che le ultime 10 partite poi fanno un campionato a parte, perché come dicevo prima dipende sempre da come ci arrivi, dall'entusiasmo, da quello che hai e quello che è il calendario, ecco, quindi. Però è difficile che possa cambiare, ecco. Io credo che poi alla fine l'ultimo posto della retrocessione se lo giocheranno a Cremonese, il Lecce, anche se poi ieri il Lecce ha vinto una partita importante appunto contro la Cremonese, però sono le due squadre assieme alla Fiorentina che ieri contro il Parma l'ho vista male, perché comunque era la squadra che doveva cercare di fare quel qualcosa in più per portare punti, visto la situazione di classifica. E sotto quel punto di vista io l'ho vista male, soprattutto adesso che c'è la Conference League, sicuramente è un dispendio energetico in più, non solo mentale ma anche fisico, in queste ultime partite. Insomma, giocare con la Cremonese la prossima, per dire, tra due partite di Conference, sicuramente non aiuta in quello che è il percorso salvezza della squadra della Fiorentina. Però ripeto, corsa salvezza per me sarà su quelle squadre lì, Cremonese, Lecce e Fiorentina, chiaramente si giocheranno l'ultimo posto delle tre che poi andranno giù, Pisa e Verona, anche se il Verona comunque ha dato questo sprazzo di con quella vittoria di entusiasmo dell'ultima, questo boost, diciamo, con questa vittoria importante a Bologna. Fatico nel vedere un possibile cambiamento, ecco, lì in fondo.
Chiarissimo. Grazie quindi a Simone Brianti, grazie per il tuo contributo di oggi, grazie per essere stato qui con noi. Ciao.
Grazie a te, Matteo, buona giornata.
Insomma, dopo la pubblicità chiuderemo con Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
La luce che ha cambiato per sempre la storia dell'arte arriva a Parma. Dal 14 febbraio al 31 maggio, al Palazzo Tarasconi, vivi l'emozione degli impressionisti. In occasione del centenario della morte di Claude Monet, i capolavori che raccontano 100 anni di luce, colore e modernità. Una mostra da vedere, sentire, ricordare. Non perdere questa occasione. Impressionisti, 100 anni di riflessi. A Parma, dal 14 febbraio al 31 maggio. Biglietti disponibili su Ticket One.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Di nuovo con la terza e ultima parte di puntata, questa è Palla in tribuna, questa è Radio Parma. Insomma, abbiamo analizzato fino ad ora e continueremo a farlo quello che è stato il pareggio esterno a Firenze con la Fiorentina. E è un Parma che, insomma, ha dato ancora una volta prova della sua solidità, soprattutto difensiva, magari del poco lavoro propositivo in attacco, ma diciamo che continueremo questa analisi insieme a Luca Ampollini, a cui do il benvenuto. Ciao Luca.
Ciao, buon pomeriggio.
La prima cosa che ti chiedo è se il Parma è diventata ormai una squadra a cui è difficile segnare.
Beh sì, questo un po' da inizio stagione, non solo da oggi, insomma. È chiaro che è una squadra che ormai abbiamo imparato a conoscerla e rischiamo di essere un po' ripetitivi, nel senso che è una squadra che abbiamo visto essere molto organizzata dietro, una squadra che bada soprattutto a non prenderle, ha queste due linee molto serrate, molto chiuse, e quindi evidentemente non è agevole, no? Non è agevole cercare di farle gol, non è agevole cercare di creare dei problemi a questa difesa. Anche ieri a Firenze, insomma, è accaduta la stessa cosa, quindi pochissime soluzioni in avanti, grande determinazione e organizzazione dietro. Direi che in questo campionato è cresciuta molto questa organizzazione difensiva, una squadra che migliora sempre di più nel cercare di neutralizzare gli attacchi avversari. c'è da dire, anche se il risultato finora ottenuto è assolutamente straordinario, che non ci sono stati gli auspicati miglioramenti in fase di possesso.
Ecco, ecco, comunque fase di proposta, soprattutto per quanto riguarda la zona offensiva. Mark, mi sono tenuto la domanda per te, ed è la domanda di Mark. Ieri non si è sentita la mancanza di Bernabé, lui afferma. Si apre un dibattito, Bernabé è indispensabile per questa squadra? La rivolgo a te.
Ma è sempre il solito discorso, cioè se si giocano partite specificatamente difensive, dove si pensa soprattutto a curare un'organizzazione nel non possesso esemplare, efficace, assoluta, Bernabé diventa un giocatore non indispensabile, perché il suo apporto sicuramente non è un apporto straordinario in fase di non possesso. Quello che lui riesce a dare, lo riesce a dare con la palla tra i piedi, nella costruzione, nelle soluzioni, nelle imbucate, negli inserimenti, nelle conclusioni di fuori area. Però in una partita prettamente difensiva, e le partite del Parma sono quasi sempre prettamente difensive, è evidente che l'apporto di Bernabé non è così indispensabile. E la partita di ieri dimostra ancora una volta che, secondo me, indipendentemente dalla qualità del Parma attuale, dai grandi risultati ottenuti, il problema riguardante le prestazioni non eccezionali di Bernabé non sono specificatamente riconducibili a delle sue responsabilità, ma a un gioco che purtroppo non lo valorizza. Poi dopo abbiamo sempre detto, viene prima il Parma di Bernabé, vero, verissimo. Però se dobbiamo parlare di Bernabé, io non me la sento di mettergli la croce addosso, di non considerarlo un giocatore importante. Lui lo è, però questo gioco chiaramente non lo valorizza. Se tu Bernabé lo piazzi nel Como a giocare dietro la punta in una squadra spiccatamente offensiva, Bernabé torna a essere il giocatore che conosciamo. Se tu metti Nico Pazzi in questa squadra, che è una squadra che si basa molto sul non possesso, secondo voi giocherebbe come a Como? Io credo di no.
Poi c'è Daniele che ci dice: buongiorno, certo il Parma non è spumeggiante, ma abbiamo 10 punti in più dello scorso anno e 10 punti dalla Cremonese tanto elogiata, quella squadra che ha fatto un mercato di categoria con un allenatore navigato. Non capisco poi chi nel campionato italiano nella destra della classifica fa bel gioco, ditemelo voi, ma anche nella parte sinistra della classifica, francamente, ecco, perché poi anche questo è un tema, ma forse non è tanto il bel gioco ma che si accusa, ma quanto il fatto che il Parma non fa coincidere, Luca, la sua posizione in classifica con quelli che è ad esempio il dato dei gol segnati.
Beh, vabbè, ma sai, quando si parla di bel gioco si parla di questo, cioè sì. Si parla di produzione offensiva, di organizzazione, perché il bel gioco poi è riconducibile a quello. Ma lo diciamo da tutto l'anno, non so cosa dire, nel senso che io sono contento di vedere una squadra così solida, così risoluta, così determinata, così organizzata, ma soprattutto una squadra che ha tanti punti.
Ecco.
Dopo è normale che insomma qualcosa che non va c'è, però preferisco avere una squadra sicuramente poco brillante, che segna poco, che ha poche soluzioni, ma che comunque ha una classifica del genere, piuttosto di vedere un Parma stile Pecchia, molto organizzato, molto votato all'offensiva, con tante soluzioni, ma che subiva una barca di gol. Insomma, dopo dipende dai punti di vista, io preferisco questo. È ovvio, ci vorrebbe più equilibrio. Ci vorrebbe una squadra che comunque qualcosa di più davanti riuscisse a produrre, questo è evidente, e credo che il fine sia quello. È evidente che non troveremo mai un Parma, l'ho detto un milione di volte, non troveremo mai un Parma che improvvisamente cambia pelle, diventa un Parma che gioca spiccatamente offensivo, e questo non è nelle corde di questo allenatore. Vedremo un Parma magari un po' più modellato a cercare di avere una produzione offensiva migliore di quella attuale, perché questo è qualcosa a cui bisogna aspirare. Sai, non sempre ti salvi segnando 20 gol a campionato, quest'anno è andata bene, però insomma è chiaro che riguardo la voce gol fatti bisogna migliorare.
Sì. Poi c'è una domanda aperta di Lorenzo: è lecito attendere il ritorno di Suzuki con le delicate partite Torino e Cremonese a questo punto della stagione o no?
Per me Suzuki è il portiere titolare e secondo me, con tutto il rispetto che ho per Edoardo Corvi, che è un ragazzo meraviglioso, sta facendo il suo, è migliore di Corvi, nel senso che vale 20 milioni di euro e quindi il motivo ci sarà. Se lui ne vale 20 milioni e Corvi ne vale 700 mila, detto questo, Corvi merita tutto il nostro rispetto il nostro applauso perché sta giocando ad altissimi livelli. Però secondo me Suzuki allo stato attuale è ancora più forte, quindi mi aspetto che giochi lui, ma se è solo ed esclusivamente nelle condizioni di poterlo fare ottimamente, perché superare il livello di rendimento del Covid attuale non è semplice.
Sì, quindi, ma concludendo questo discorso in breve, ma quindi tu non saresti favorevole ad un inserimento il prossimo anno di Covid come titolare del Parma?
No, sarei favorevole purché sia affiancato da un giocatore che nel caso in cui Covid dovesse avere un periodo di crisi abbastanza prolungato riuscisse a sostituirlo in maniera totalmente adeguata, un po' come Covid quest'anno con Suzuki, non perché non abbia fiducia in lui, ma perché comunque insomma lo ritengo ancora un portiere estremamente giovane a livello di esperienza, non di anagrafe, perché comunque ha un anno in più di Suzuki.
Sì, esatto.
Quindi è talmente giovane ancora a livello di esperienza che 15-20 partite di Serie A secondo me non sono sufficienti per pensare di affidarsi solo e unicamente a lui. Mm-hmm. Anche se sta meritando veramente la titolarità con prestazioni di altissimo livello, questo sì.
Allora, mentre in tanti ci scrivono che sono d'accordo con te, allora il Bobo ci dice: gioco bello o no, tutto opinabile, ma ci tenevo a fare i complimenti alla società e gruppo squadra per lo stile che in tutto il campionato ha dimostrato, per la disponibilità, l'equilibrio e mai pegnistei neanche nei momenti più critici. Poi tutto giusto Luca, di nuovo ascolto con piacere Ampollini per fare apprezzamenti a Como e Nico Pazza. All'inizio stagione ero abbastanza scettico. E poi la grande domanda che ti fa Gianmarco: ma se Bernabé farebbe così bene nel Como, perché non l'hanno acquistato? Perché hanno Nico Paz, forse.
Beh, allora, tanto che il Como non è che può prendere tutti i giocatori che ci sono al mondo.
Esatto.
Detto questo, Fabregas so che apprezza molto Bernabé e so che un minimo discorso, proprio un minimo di discorso l'anno scorso l'avevano approcciato.
Adesso che va via Nico Paz potrebbe essere un problema.
Sì, ma Bernabé può giocare lì, può giocare interno, cioè in una squadra come il Como che basa tutto la sua produzione offensiva, tutta la sua posizione, tutto il suo gioco nella fase di possesso, uno come Bernabé lo puoi mettere dovunque. Ripeto, secondo me questo gioco di questa così proficuo e produttivo ha in noi anche i lati negativi, che sono quelli della valorizzazione dei giocatori offensivi. No, adesso non mi dite che Pellegrino in questo periodo sta facendo bene, cioè, ma non è mica colpa sua. Io ho detto dei 4,5 ieri a Pellegrino, ma come si fa a dare 4,5 a Pellegrino ieri,
no,
che non è arrivata una palla giocabile? Cioè, mi sembra veramente che anche alcuni giornalisti, ovviamente rispetto, però non valutino con attenzione determinate cose. Pellegrino puoi dargli un'insufficienza, ma non 4,5, non è arrivata una palla giocabile, cosa deve fare? Cioè, un giocatore come lui deve essere supportato dalla squadra.
Sì, no, ma poi è il lavoro in fase di non possesso, lui viene poi dalla palla in difesa.
Cioè, purtroppo che Strefezza ieri ha fatto meglio di Pellegrino, cosa ha fatto più di Pellegrino Strefezza ieri? Allora devi dare 4,5 anche a Strefezza, perché non credo che Strefezza ieri abbia fatto questa partita così esaltante. Ragazzi, questo è un gioco che non esalta gli attaccanti. D'altra parte non mi sembra di dire una roba così strana, abbiamo fatto 20 gol in tutto il campionato, insomma. Però io me lo tengo stretto comunque, cosa volete che vi dica?
Senti,
io la vedo così.
Questa ha detto che mancano 6 punti alla salvezza, sei d'accordo con lui? Insomma, il mazzo a questo punto diventa fondamentale o insomma ne potrebbero mancare anche meno?
Parma è già salvo,
un po' scaramantico.
Ma lui deve tenere altissima la tensione, deve fare il pompiere, deve fare in modo che i suoi giocatori non mollino di un millimetro, perché comunque cosa facciamo? Molliamo il campionato 10 partite alla fine, ma sia mai. Però il Parma è già salvo, insomma non credo che ci siano particolari problemi, insomma questa è una squadra che ha già un 34 punti, non so, voglio dire, adesso io ho la quota salvezza, non so se sarà 34, 35, 36, 32, però insomma la Cremonese deve fare 10 punti in 10 partite, dopo che cosa ne ha fatti? 4 nelle ultime 15, non so, poi per carità ci sta tutto, però insomma non sono in grado di stabilire quale sia la quota salvezza, ma sono in grado di stabilire se il Parma l'ha raggiunta, secondo me sì.
D'accordo, allora sentenziamo con Luca Ampollini mentre lo ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie Luca, grazie.
A te, buona giornata.
Ciao. Noi vi ricordiamo in chiusura di puntata che stasera si parlerà di nuovo di Fiorentina-Parma, così come di Parma, di tutto il suo mondo, di tutta la situazione che riguarda i gialloblu, e se ne parlerà a 12 su 12 TV Parma alle ore 21 a Bar Sport, una nuova puntata. E naturalmente in studio al timone ci sarà Alberto Dallatane e Francesca Mercadanti, che ospiteranno il giornalista Sandro Piovani, l'allenatore Gianluca Baratta e il presidente del Panathlon Parma Stefano Fuggeri e il libraio tifoso Roberto Ceresini, scusate. In collegamento interverrà poi l'ex allenatore, pensate, di Fiorentina, Lecce e Lazio, Tellio Rossi. Potete intervenire sempre al solito numero, che è 3392 00170, e fatelo perché sarà davvero una puntata molto molto interessante. Da Palo in Tribuna è tutto, un grande saluto e un grande augurio di buona giornata da parte mia. Torniamo domani sempre alle ore 14. Ciao.